E arriviamo alla fine del nostro weekend insieme, il nostro studio dei cinque sola, e so che state pensando, ma ci mancano ancora due? E sì, è vero, e cerchiamo di fare tutti e due proprio ora. Passerò la maggior parte del nostro tempo, la nostra oretta insieme su Sola Gratia, e poi concludiamo brevemente con Soli Deo Gloria, perché quello riassume un po' tutti i cinque sola. Adesso arriviamo al fratello gemello di Sola Fide, Sola Gratia o Sola Grazia. E dobbiamo capire Sola Grazia di nuovo sul suo sfondo cattolico, perché quando la Chiesa romana usa il termine grazia a proposito della giustificazione o la salvezza, intende la grazia di Dio come una potenza di redenzione, una potenza infusa nel credente e incanalata attraverso i sacramenti, in particolare il battesimo in acqua, l'Eucaristia, la penitenza, la confessione e l'unzione dei malati, in cui c'è una cooperazione tra l'uomo e Dio. Infatti il Catechismo della Chiesa Cattolica dice questo: la Chiesa afferma che per i credenti i sacramenti della Nuova Alleanza sono necessari alla salvezza, cioè vuol dire i sacramenti della Chiesa sono necessari alla salvezza, e questo è perché i sacramenti conferiscono la grazia che significano, e quindi la grazia viene, è una potenza di redenzione incanalata attraverso i sacramenti, e la grazia di Dio viene a noi per mezzo di questi sacramenti. In questo modo la potenza è una potenza che Dio conferisce all'uomo, in cui Dio conferisce all'uomo la potenza, la capacità di fare opere attraverso le quali l'uomo può meritare la salvezza. Dio, attraverso queste opere, Dio è obbligato a premiarci con la salvezza. Per mezzo di sacramenti, elemosine, penitenze, preghiere a Maria e altri santi, l'uomo accresce i propri meriti. La grazia nel sistema romano è diventata una potenza data da Dio all'uomo che lo aiuta a meritare la vita eterna. La Chiesa romana allora crede nella grazia di Dio che produce opere per mezzo per meritare la vita. E se non hai abbastanza meriti, cosa fai? La Chiesa romana continua a credere nel tesoro dei meriti e le indulgenze che furono le cause scatenanti della Riforma, e quindi tu puoi rivolgerti ai santi, al tesoro dei santi, dei meriti, per avere o per ricevere questi meriti. Però se vogliamo comprendere veramente che cos'è la grazia di Dio, c'è un altro punto teologico che dobbiamo capire. Per comprendere che cos'è la vera natura della grazia di Dio, secondo la Bibbia, dobbiamo prima capire la natura dell'uomo, di cui abbiamo parlato già un pochino in questi giorni. Però dobbiamo capire quanto ha inciso la caduta di Adamo e il peccato sulla capacità dell'uomo di cooperare con Dio per la salvezza. La natura dell'uomo è strettamente collegata al modo in cui comprendiamo la grazia di Dio. E questo sarà più chiaro più andiamo avanti. E quindi per capire la natura dell'uomo vogliamo iniziare in Efesini 2. Efesini 2, e vogliamo andare in un brano che forse avete già studiato qui, non lo so, però vogliamo vedere Efesini 2, 1 a 3, perché è uno dei brani più chiari che ci parla della natura del peccato, la natura dell'uomo peccatore. E dice questo in Efesini 2, 1 a 3: Dio ha vivificato anche voi. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. Ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Possiamo riassumere l'insegnamento di questo brano con quattro parole. Con quattro parole possiamo riassumere la natura dell'uomo. Prima, la parola morto, morto. Versetto 1 dice che l'uomo è morto nelle sue colpe e nei suoi peccati. Cosa significa essere morto nei propri peccati? Quando Adamo ed Eva caddero nel giardino di Eden, Dio aveva detto che sarebbero morti se loro disubbidissero. Vi ricordate? Genesi 2 e 3. La parola morte significa separazione. E la Bibbia ci spiega che ci sono tre aspetti di questa morte. C'è la morte spirituale, in cui siamo separati da Dio e la sua vita a causa del peccato. C'è la morte dei nostri corpi, in cui la nostra anima e il nostro corpo sono separati, e poi quello è la morte fisica, e poi c'è la morte eterna, quando un non credente vivrà in inferno per sempre, separato dalla benedizione di Dio. Efesini 2 qui parla di quel primo tipo di morte che ovviamente porta alla... Scusatemi, Efesini 2 parla della morte spirituale, quell'aspetto della morte che ci porta o porta un uomo agli altri tipi della morte, la morte fisica e alla fine, se qualcuno non si ravvede, alla morte eterna. La morte spirituale significa che i nostri peccati ci separano da Dio in modo che possiamo dire che siamo spiritualmente morti, cioè essere morto nel peccato significa che siamo incapaci davanti a Dio, siamo incapaci a rispondere a Dio e alla verità spirituale, siamo incapaci a ubbidirlo e a fare delle opere buone. Nello stesso modo in cui un cadavere non risponde a nessun impulso o a nessun stimolo, neanche noi, prima di essere vivificati, potevamo rispondere a Dio. Quindi l'uomo è morto nei suoi peccati. Mi ricordo in 2009, il giorno della festa della mamma, in 2009, ero alla casa dei miei genitori per il pranzo. Tutti noi eravamo seduti al tavolo e stavamo per mangiare il pranzo, e è squillato il telefono. Era il nipote del nostro vicino, o della nostra vicina, devo dire. E il nipote ci ha chiesto di andare alla casa di sua nonna, la nostra vicina, perché la nonna era in ritardo per il pranzo al ristorante dove dovevano andare loro. La nonna non era mai arrivata. E il nipote aveva cercato di chiamare sua nonna, però la nonna non rispondeva. E quindi sono andato insieme a mia mamma a trovare sua nonna negli Stati Uniti, o dove abita, da dove vengo, tutti sono case indipendenti. E mentre ci avvicinavamo alla casa, era chiaro che sin da qualche giorno nessuno era uscito da quella casa. C'erano diversi pacchi spediti fuori la porta, tutta la posta rimaneva nella cassetta della posta. E prima di bussare la porta, pensavo, stiamo per trovare un'anziana morta qui. E bussavo, chiamavo il nome della vicina, mia mamma la chiamava con una voce tremante e nessuno rispondeva. I miei genitori avevano la chiave della sua casa nel caso in cui dovessimo entrare, e appena ci siamo entrati la puzza della morte ci ha colpito subito. Ed eccola la nostra vicina di casa, questa anziana con una faccia viola, morta davanti alla televisione. E come dovere dovevamo chiamare l'ambulanza, così che un paramedico poteva controllare la situazione. E il medico è arrivato con un defibrillatore in mano. come se lui volesse darle una scossa per riportarla in vita. E io ho detto, ma il defibrillatore non serve, veramente è già morta da qualche giorno. Lei non risponderà, ovviamente per dovere doveva fare quello. Però questa è un'immagine della nostra morte spirituale. A causa del nostro peccato siamo come quella anziana. Il segnale sul nostro elettrocardiogramma è piatto, piatto. Nessun defibrillatore poteva svegliarci. Questa è la descrizione dell'uomo nel suo peccato, morto. E questo ci porta alla seconda parola, ribelle, ribelle. Eravamo morti nei nostri peccati e il peccato, come abbiamo imparato stamattina, enfatizza questo fatto di una ribellione attiva contro di Dio. Infatti versetto 2 dice: per quanto riguarda i nostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo. E la parola qui tradotto abbandonaste è il verbo camminare nella lingua originale. Si può tradurre la frase letteralmente: nei quali un tempo camminaste. Si riferisce al nostro comportamento quotidiano, enfatizza la nostra ribellione deliberata. È interessante qui perché in versetto 1 l'uomo è morto e in versetto 2 l'uomo cammina. Cioè l'uomo è una specie di zombie spirituale, una persona morta che si muove. E l'uomo senza Cristo, nella sua ribellione, è guidato da due principi. Prima segue l'andazzo di questo mondo, cioè i valori, i principi che guidano ciascuno sono i valori temporanei ed egoisti che guidano il mondo. Come prima Giovanni 2 dice, c'è la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, l'orgoglio, la superbia della vita. Seguivamo questo andazzo. E poi versetto 2 dice che seguivamo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Seguivamo il principe della potenza dell'aria, Satana, Satana. E questo significa che l'uomo non è una vittima di Satana e della sua cattiveria, però questo versetto ci insegna che l'uomo è un socio, un compagno di Satana in questo senso. Spesso l'uomo teme l'idea di Satana e dei demoni, però in realtà senza Dio siamo in armonia con il nemico principale di Dio. Senza Dio siamo in armonia con il nemico principale di Dio, perché andiamo d'accordo con Lui, non sottomettendoci all'autorità di Dio. Il versetto 2 dice che questo stesso spirito di ribellione opera oggi negli uomini ribelli. Ringraziamo Dio che possiamo anche leggere questi versetti dopo la conversione, possiamo dire: ero così, ma Dio mi ha cambiato. Però questa è una descrizione dell'essere umano prima di Cristo, prima della nuova nascita. Una terza parola che descrive la nostra condizione prima di Cristo è la parola dominato, dominato. Cioè morto, ribelle e dominato. Se la condizione dell'uomo prima di conoscere Dio sembra troppo grave, Paolo aggiunge in versetto 3: nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. Il problema è universale, tocca ogni persona, tu e Dio compresi. Ogni essere umano per natura è dominato dal peccato. Viviamo secondo i desideri della nostra carne, ubbidiamo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. L'uomo è guidato da questi desideri, non è in grado di dire no ai suoi desideri. E questo non significa che ogni persona è il più cattivo che potrebbe essere. Lo spirito contiene la malvagità dell'uomo, perché sarebbe anche peggio. Però Paolo parla dei desideri, le voglie dei nostri pensieri, e lui si riferisce al modo in cui ragionavamo come non credenti, soprattutto la tendenza umana di ragionare contro il senso di Dio. Andate un attimo a Romani 8 e vediamo questo in Romani 8. 5 a 8, Romani 8, 5 a 8. Paolo dice qui, quando leggiamo, dice qui in versetto 5, infatti quelli che sono secondo la carne, cioè non credenti, pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Quindi c'è un contrasto, un non credente, dove la sua mente pensa alla carne. Versetto 6, ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio. Quindi quando parliamo dei voglie della carne, i desideri della carne, stiamo parlando dell'inimicizia contro Dio. E dice perché non è sottomesso alla legge di Dio. È interessante qui, e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Quando parla di ciò che brama la carne, significa letteralmente la mente che pensa alle cose della carne. Quindi ci dovrebbe essere, voglio dire, Paolo parla del modo di pensare di una persona che dirige le proprie azioni. La mente dirige le proprie azioni, quindi il problema dell'uomo non è che di tanto in tanto fa una cosa sbagliata, il problema è che l'uomo segue i suoi pensieri e i suoi pensieri sono inimicizia contro Dio. I nostri pensieri come non credenti non erano sottomessi alla legge di Dio. Usavamo le nostre menti per pianificare, per macchinare, per tramare contro Dio. Questo è quello che dice Paolo qui in Romani 5, e aggiungo solo qui che questo uomo nella carne non può essere sottomesso alla legge di Dio, perché è morto nei suoi peccati. Tornando adesso ad Efesini 2, vogliamo vedere brevemente l'ultima parola che descrive la nostra condizione prima che Cristo ci salvasse. Abbiamo morto, ribelle, dominato da una mente che è ribelle contro di Dio. Adesso vogliamo vedere condannato. E vediamo in versetto 3, eravamo per natura figli d'ira, eravamo per natura figli d'ira. Cioè l'uomo è nato già condannato, come se avesse un biglietto di solo andata all'inferno senza il biglietto di ritorno. Questa è la spiegazione della parola di Dio. Un uomo è nato come se avesse un biglietto di solo andata all'inferno. È come se subito dopo la nostra nascita il medico avesse detto ai nostri genitori: mi dispiace, ma c'è un problema grave con tuo figlio o con tua figlia. Sta andando all'inferno. Questa è la realtà. Per natura, dice, siamo figli d'ira come gli altri. Morto, ribelle, dominato e condannato. Questo non fa un bel quadro della natura umana. Interessante, questa settimana facevo uno studio biblico con qualcuno a Genova che sta leggendo la Bibbia per la prima volta nella sua vita, forse a 50-60 anni, e sta leggendo la Bibbia per la prima volta e lui mi dice: Massimo, è come se ci fosse una parte di noi come esseri umani che è una parte che è morta. Perché siamo sempre egoisti? Perché facciamo sempre guerre? Perché ci ammazziamo? C'è una parte di noi che è morta. Ho detto: hai ragione, la Bibbia è d'accordo con te, siamo morti nei nostri peccati. E la prova? Il mondo intorno a noi, il mondo intorno a noi. Attraverso gli anni ci sono stati diversi pareri riguardo la volontà dell'uomo. C'è il parere che l'uomo non è influenzato dal peccato di Adamo. Quindi ogni uomo è capace di scegliere il bene o il male, e questo parere è stato rigettato dalla Chiesa primitiva. C'è un altro parere che dice che a causa del peccato di Adamo ereditiamo una debolezza morale o spirituale, però fino in fondo della nostra anima siamo liberi e capaci a scegliere il buono. Si può paragonare questo parere a qualcuno che cade dal balcone di un appartamento al primo piano. Questa persona rompe la gamba e deve zoppicare per il resto della sua vita a causa della ferita. Secondo questo parere, la caduta di Adamo ci influenza nello stesso modo. Siamo deboli spiritualmente, dobbiamo zoppicare, però siamo in grado di camminare comunque, e la grazia di Dio ci affianca, ci aiuta, ci fortifica per cooperare con Dio per la nostra salvezza. E secondo la Chiesa romana, l'uomo è indebolito dal peccato, ma è tuttavia in grado di avvicinarsi a Dio con la sua grazia, e ha bisogno di alti meriti per entrare in cielo. Poi c'è il parere che la volontà dell'uomo è in schiavitù al peccato. C'è il parere che l'uomo è in schiavitù al peccato e che il peccatore non può scegliere Dio senza un intervento di Dio, in cui lui libera e guarisce la volontà del peccatore affinché l'uomo possa affidarsi a Gesù Cristo. E questo parere si può paragonare a qualcuno che salta dal tetto di un graticello, di un grattacielo. C'è il parere che qualcuno salta dal tetto di un grattacielo e si è schiacciato sulla strada, con il suo sangue e corpo schizzato dappertutto. Naturalmente, lui non può rialzarsi, vero? Perché è morto, è distrutto. In questo caso, la grazia di Dio è il favore immeritato di Dio che salva il peccatore dall'inizio alla fine, senza nessun contributo dalla parte del peccatore che merita la salvezza. Quale parere è in armonia con questi versetti che abbiamo letto in Efesini 2? L'ultimo parere. Noi siamo come quella persona che si è schiacciato sulla strada, siamo morti. Il peccato ci ha distrutto e la nostra volontà è dominata dal peccato e siamo schiavi. Adesso vogliamo capire, siamo in grado di capire che cos'è la grazia di Dio veramente, che cos'è la grazia di Dio. Che cosa è in grado di ribaltare la nostra situazione? Il versetto 4 e 5. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati. Versetto 6. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. E queste parole, ma Dio, in versetto 4, potrebbero essere le parole più belle nel Nuovo Testamento per peccatori miseri come te e come me. Eravamo nella tomba, nella bara, circondati dal peccato e l'iniquità. Le nostre anime si stavano decomponendo, ma Dio, vedi versetto 5, Dio ci vivifica, versetto 5, ci ha vivificati, e poi versetto 6, ci ha risuscitati, e poi ci ha fatti sedere nel cielo. Queste sono le tre azioni di Dio compiute a favore nostro. Ci ha vivificato, ci ha risuscitato e ci ha fatti sedere nel cielo. L'uomo non ha bisogno di un appoggio o di un aiuto o di una guarigione spirituale che lo aiuterà a ritrovare la comunione con Dio. L'uomo non ha bisogno di un aiuto affiancato a lui per aiutarlo a zoppicare in questa vita. Quello di cui l'uomo ha bisogno è una risurrezione spirituale. L'uomo ha bisogno di una risurrezione spirituale. Dio deve risuscitare l'uomo. E come mai fa questo Dio? Che cos'è la motivazione nel cuore di Dio? Che cosa ha spinto Dio a vivificarci, a risuscitarci, a farci sedere nel cielo? Dice qui in versetto 5 che la prima motivazione è la misericordia di Dio. Versetto 4. Ma Dio che è ricco in misericordia, abbiamo parlato di questo stamattina, è un sinonimo della parola grazia. Significa la pietà, la compassione per coloro che soffrono. Noi soffriamo le conseguenze del nostro peccato, soffriamo in uno stato di morte spirituale. E Dio, sapendo che eravamo dominati dal nostro peccato, sapendo che eravamo incapaci ad aiutarci, perché eravamo intrappolati da noi stessi, dalle nostre voglie, dai nostri desideri, Dio sapeva che eravamo sul treno che andava all'inferno e Dio si è mosso con la sua misericordia. Lui è ricco in misericordia. Una seconda motivazione vediamo in versetto 4. Per il grande amore con cui ci ha amati. La seconda motivazione nel cuore di Dio che gli spinge a salvarci è il suo amore. Il suo amore, l'amore di Dio è l'attributo che gli fa cercare il bene supremo della persona amata. L'amore di Dio è dato a prescindere dal nostro merito, malgrado la nostra inadeguatezza di fronte a Dio. Dio ci ha amato. Non perché lui ha riconosciuto qualcosa in noi che gli piaceva. Lutero scrisse una cosa interessante. Lui dice, l'amore di Dio non trova, ma crea l'oggetto del suo amore. L'amore dell'uomo è suscitato dal suo oggetto. Quando mi sono sposato, quando mi sono fidanzato con mia moglie, ho scelto mia moglie perché piaceva a me, cioè c'era una bellezza che mi ha attratto, sia cioè era bella, però anche di persona, era una donna incredibile. Quello che ha suscitato il mio amore era qualcosa in mia moglie, però non è così con l'amore di Dio. Dio non trova l'oggetto del suo amore, Dio crea l'oggetto del suo amore. Lui ci risuscita. Lutero spiegò, continua, questo è l'amore della croce, nato dalla croce, che non si trasferisce dove trova il bene di cui potrebbe gioire, ma dove può dare il bene al malvagio e al bisognoso. Questo è l'amore di Dio. Non trova il bene, non cerca il bene di cui potrebbe gioire. Dio, l'amore di Dio va dove può dare il bene al malvagio o al bisognoso. E poi ci dice che questa misericordia, questo amore, quando eravamo morti nei nostri peccati, Dio ci ha vivificati con Cristo, e poi dice, è per grazia che siete stati salvati. è ribadito di nuovo in versetto 7 che Dio vuole mostrare l'immensa ricchezza della sua grazia, e versetto 8, infatti è per grazia che siete stati salvati. Vogliamo parlare di sola gratia, sola grazia. Non c'è una parola più centrale al Vangelo di questa parola. Paolo usa la parola grazia più di 100 volte nelle sue lettere. Potremmo anche tornare a Romani e trovare questa stessa parola. Paolo non può frenare il suo entusiasmo per la grazia di Dio perché ne menziona, lo menziona 3 volte. Il favore è l'amore di Dio immeritato. La grazia di Dio è il suo favore immeritato. La grazia presuppone colpa e tragedia. Nonostante la nostra condizione, malgrado la nostra bruttezza, nonostante non ci fosse niente in noi che poteva attirare l'amore di Dio, anche quando eravamo morti nei nostri peccati, per grazia Dio ci ha vivificati con Cristo. La grazia di Dio, fratelli, non è una potenza che ci aiuta a cooperare con Dio per meritare la vita eterna. La grazia di Dio è la risposta del suo carattere alla caduta dell'uomo, alla caduta dell'uomo dal grattacielo. E la grazia di Dio è l'applicazione del suo amore alla ribellione umana, è l'applicazione dell'amore di Dio alla ribellione umana. Questo è il nostro Dio. Lutero continua, questo è quello che dice Lutero: così l'amore divino non è reattivo ma creatore. Dio non trova ciò che è amabile per poi andare verso di esso in amore. Qualcosa è resa amabile grazie al fatto che Dio ripone il suo amore su di essa. Qualcosa è resa amabile grazie al fatto che Dio ripone il suo amore su di essa. Egli non guarda gli esseri umani nel loro peccato e vede nel mezzo della massa di persone alcuni che sono intrinsecamente più giusti o più santi degli altri e pertanto trovarsi attratto da essi. La lezione della croce è piuttosto che Dio sceglie ciò che è odioso, è repulsivo, è ingiusto e senza tratto positivo e elargisce il suo amore salvifico in Cristo adesso. Questa è la grazia di Dio. Non è veramente un sentimento, però è il suo amore dimostrato a coloro che sono ingiusti. E lui crea la vita in loro e adotta queste persone nella sua famiglia. Allora possiamo chiedere, c'è qualcosa che possiamo contribuire alla nostra salvezza? C'è qualcosa che possiamo fare anche con l'aiuto di Dio per meritare la nostra salvezza? Non c'è niente da fare. Siamo salvati per sola grazia, senza nessun merito inerente nelle nostre opere. Infatti Efesini 2 dice una cosa interessante, dice che anche la fede, cioè ogni aspetto della salvezza, versetto 8, infatti è per grazia che siete salvati mediante la fede, e ciò che si riferisce alla fede è tutto quello che precede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Ogni aspetto, la fede compresa, è il dono di Dio, perché eravamo cadaveri spirituali, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Siamo salvati per sola grazia, sola grazia, nessun merito da parte nostra. Voglio soffermarmi qui solo per qualche minuto per rispondere a un'obiezione, perché spesso si sente dai non protestanti: ma allora per voi le opere non sono importanti, allora potete comportarvi come volete? Questa è una cosa che dobbiamo essere anche cauti nel rispondere a questa domanda. Le opere sono importanti? Sì, vediamo versetto 10. Infatti siamo opera sua, cioè siamo opera sua nel senso Dio ci ha vivificato, ci ha ricreato, essendo stati creati in Cristo Gesù, perché? Per fare le opere buone, che chi? Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. le opere non giustificano, non meritano nulla, perché le opere sono preparate da Dio e Dio ci ricrea per poter fare queste opere. Però le opere seguono la fede, seguono la salvezza. E per grazia che siete stati salvati, e per grazia che siete stati creati in Cristo Gesù, per camminare nelle opere che Dio ha stabilito per te. E quindi le opere seguono la fede, non meritano la salvezza. La salvezza è per grazia, le opere sono il risultato, il risultato. La fede è la radice della nostra salvezza, le opere sono il frutto della nostra salvezza e non viceversa. Le opere non sono la radice della nostra salvezza. Lutero disse: è vero che soltanto la fede giustifica senza opere, ma sto parlando della fede genuina che dopo che ha giustificato non si addormenterà, ma rimane attiva attraverso l'amore. Quindi le opere seguono la fede. Possiamo anche andare a Romani 6 brevemente. Andate a Romani 6 e vediamo una cosa interessante. Romani 6. Come abbiamo già visto in Romani 3 a 5, Paolo spiega la dottrina della giustificazione per sola fede. Infatti in capitolo 5 approfondisce ancora di più il concetto della grazia di Dio che è versata su di noi, che abbonda mediante la giustificazione per sola fede. E lui dice questo in Romani 6, 1. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? E poi lui dice no di certo, per una cosa interessante. La nostra comprensione della giustificazione per sola fede o della salvezza, che la salvezza è per sola fede e per la sola grazia, la conclusione logica dovrebbe essere questa domanda. Se noi abbiamo una comprensione della salvezza che non ci porta a fare questa domanda, significa che abbiamo sbagliato la nostra dottrina della salvezza. Mi spiego che se la salvezza è per fede, soltanto la fede soltanto, se per la grazia immeritata da Dio, dobbiamo concludere logicamente, allora posso continuare nel peccato? Posso continuare nel peccato? Quella dovrebbe essere la conclusione logica, una domanda logica che abbiamo dopo aver studiato queste dottrine. Quindi la domanda è valida. Vediamo la risposta di Paolo. No di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? Ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte, siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Quando noi crediamo in Gesù Cristo, la nostra fede ci unisce a Gesù Cristo, ci unisce a Gesù Cristo, e così Dio vede la giustizia di Cristo e Dio ci dichiara giusti. Però non è l'unica cosa che succede quando la nostra fede ci unisce a Cristo. C'è un'altra cosa che succede: la rigenerazione, la nuova nascita. La nostra fede ci unisce a Cristo, la nostra vecchia vita muore in Cristo e Dio ci risuscita, come abbiamo visto in Efesini 2 e qui in Romani 6, e siamo nuove creature e possiamo camminare in novità di vita. E quindi di conseguenza una vera fede, la fede che salva, la fede che ci giustifica, la fede che ci unisce a Cristo, per forza deve risultare nell'ubbidienza. Per forza ci dovrebbe essere una crescita spirituale. Però anche in questa spiegazione la novità di vita di cui Paolo parla è una cosa che segue la nostra unione con Cristo, una cosa che avviene dopo la nostra fede, cioè una cosa che segue la fede, fa parte del nostro cammino dopo la giustificazione. E quindi le opere sono importanti, però noi non attribuiamo nessun merito alle opere, perché sono le opere che Dio compie in noi dopo di aver versato la sua grazia su di noi. E quindi dobbiamo insistere sulla dottrina di sola grazia, il favore e l'amore immeritato di Dio, sola grazia. Adesso abbiamo qualche minuto per finire i cinque sola. Adesso vogliamo cambiare e parlare di soli Deo gloria. Soli Deo gloria, o solo a Dio la gloria. Solo a Dio la gloria. Come vedremo, quando affermiamo i primi quattro sola, sola scrittura, solus Christus, sola fide, sola gratia, la grandezza di Dio brilla in tutta la sua bellezza. La grandezza di Dio brilla in tutta la sua grandezza. I riformatori si impegnarono per salvaguardare la gloria di Dio. Capivano che, cioè, nel proteggere o nel diffondere il messaggio di questi altri quattro sola, proteggevano la gloria di Dio. Perché? Perché andiamo a Romani 11. Versetto 36. Paolo ha appena spiegato il piano sovrano di Dio per la storia, nella salvezza di Israele e i pagani. E lui dice in versetto 34: chi ha conosciuto il pensiero del Signore? Chi è stato il suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio? Cioè, nessuno è in grado di dare qualche consiglio a Dio o di lamentarsi riguardo al piano di Dio. Perché? Versetto 36. Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Questo versetto Paolo ci spiega qual è il fine di ogni cosa nell'universo, qual è il fine di ogni aspetto del piano di Dio per la storia. Per quale motivo esiste il mondo? Qual è lo scopo della storia? Qual è lo scopo della tua vita? Se vogliamo parlare di domande esistenziali, avete una risposta alla domanda perché sei qui? Perché sei qui? Perché esisti? La gloria di Dio. E notate tre preposizioni: da Lui, per mezzo di Lui e per Lui. Da Lui, per mezzo di Lui e per Lui. Ogni cosa nel creato viene da Lui. Ogni cosa viene da Lui. Ogni aspetto del suo piano per la storia viene da Lui e da Lui. Ogni aspetto dell'universo, noi compresi, ogni aspetto viene da Lui. Tu vieni da Lui. Dio ti ha creato. E poi dice, tutte le cose sono per mezzo di Lui. Sono per mezzo di Lui. Cioè, è la sua potenza e essere che sostengono tutte le cose. Dio sostiene tutte le cose. Ebrei 1:3 dice che Gesù sostiene tutte le cose per mezzo della parola della sua potenza. Gesù deve dire solo basta e tutti noi spariremo. Dio, ogni cosa viene da Dio, ogni cosa è sostenuta dalla sua potenza. Però perché? Perché fa Dio tutte queste cose? Qual è il suo motivo? Perché dà? Perché dà? Perché sostiene tutte le cose? E noi sappiamo, noi osserviamo che viviamo in un mondo, quindi significa che il mondo è stato creato o qualcuno ha dato questo mondo. Sappiamo che esiste la vita perché noi siamo creature viventi, però qual è il fine? Qual è il fine? Perché lo fa Dio? Che cosa spinge Dio a dare e a sostenere? A cosa sta mirando Dio? Per Lui sono tutte le cose, per Lui. Il fine principale per cui Dio creò e sostiene tutto è la sua gloria, è la sua gloria. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. A Lui sia la gloria. E quando diciamo soli Deo gloria, quando diciamo solo a Dio la gloria, affermiamo che il fine per cui Dio fa tutte le cose, il fine per cui Dio salva peccatori e per la sua gloria, per nessun altro. Salmo 115:1 dice: non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria. Solo Dio ne è degno, perché il creato e la salvezza sono interamente opere sue. La salvezza appartiene al nostro Signore e non a noi. Vogliamo vedere adesso brevemente come gli altri quattro sola si collegano alla gloria di Dio. Come gli altri sola si collegano alla gloria di Dio e le conseguenze tragiche di aggiungere ai cinque sola. Quindi vediamo un attimo sola scrittura e la gloria di Dio. Sola scrittura e la gloria di Dio. Andate a Giovanni capitolo 4. Giovanni capitolo 4. E so che state studiando il Vangelo di Giovanni, quindi mi limito qui a solo qualche osservazione. Giovanni capitolo 4, versetto 23 e 24. Giovanni 4, 23, Giovanni 4, 23 e 24. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. In due versetti abbiamo la ripetizione del concetto di adorazione cinque volte. Anzi, nove volte in cinque versetti qui in Giovanni 4 viene menzionato il tema dell'adorazione. Quindi è ovvio che questi versetti ruotano intorno al concetto della gloria di Dio, dell'adorazione di Dio. Quando parliamo dell'adorazione, parliamo dell'atto di dare gloria a Dio, di lodarlo, di magnificarlo per la sua gloria e le sue opere. E quando parliamo dell'adorazione non stiamo solo parlando del culto della domenica, per esempio, o della nostra adorazione personale di Dio che avviene durante la settimana. Tutti noi siamo chiamati ad adorare Dio come lo stile della nostra vita, nella nostra preghiera personale, nella nostra vita personale e nella nostra comunità insieme come credenti. E Gesù dice che la vera adorazione, l'adorazione autentica non è più collegata ad una locazione, non è più incentrata sul Tempio di Gerusalemme di cui parlava Gesù, sulle cerimonie e sui rituali. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. E in verità. Il Padre è adorato dai suoi figli in spirito e verità. E da sempre Dio stesso ha stabilito come deve essere adorato. Noi non siamo liberi di adorare Dio in modo nostro, ma dalle prime pagine dell'Antico Testamento impariamo il modo in cui dobbiamo avvicinarci a Dio e che il modo in cui adoriamo Dio è importante. E quando Gesù dice che dobbiamo adorare in spirito, egli si riferisce alla parte immateriale dell'uomo. La vera adorazione scaturisce dall'anima, non da riti esterni o posti pubblici. però scaturisce dall'uomo interiore. Però poi questa seconda frase, che per noi è importante, in verità, dobbiamo adorare in verità, dà rilievo all'aspetto più oggettivo dell'adorazione, cioè la vera adorazione coinvolge la mente con ciò che è vero, con ciò che è reale. Non possiamo scavalcare la nostra mente, perché la vera adorazione scaturisce da una conoscenza della rivelazione, una conoscenza della verità rivelata da Dio. La parola verità si riferisce alla verità rivelata nella parola di Dio. Non c'è, come abbiamo imparato ieri, non c'è un'altra sorgente della verità divina. La nostra adorazione deve conformarsi alla parola di Dio, a ciò che Dio ha rivelato di se stesso. Deve essere guidata da una conoscenza della verità. Quindi si potrebbe dire che la vera adorazione di Dio, vivere per la gloria di Dio, avviene quando il nostro spirito, il nostro uomo interiore, ricreato dallo Spirito Santo, è mosso dalla verità rivelata da Dio. La verità spinge, opera sul nostro uomo interiore affinché noi possiamo vivere una vita di adorazione. La nostra domanda è questa: se la gloria di Dio è adorata per mezzo della verità biblica, cosa succede quando o se affianchiamo la tradizione alla scrittura? Cosa succede? Non adoriamo Dio nel modo in cui Lui richiede, non diamo gloria a Dio nel modo in cui Lui richiede. È un'adorazione inaccettabile secondo Dio. E Dio, anziché ricevere la gloria dovuta al suo nome, non riceve gloria. E per di più, quando mescoliamo la tradizione alla pura parola di Dio, soffochiamo l'autorità di Dio. E quindi la gloria, Dio non è adorato nel modo in cui richiede, e quindi non riceve nessuna gloria quando confondiamo la nostra autorità. Però poi l'autorità di Dio viene soffocata e non viviamo la gloria di Dio, perché stiamo seguendo qualcosa che non è la parola di Dio, la tradizione. E quindi dobbiamo insistere sulla sola scrittura, perché la gloria di Dio è in gioco la gloria di Dio. Vediamo pure, solus Christus è la gloria di Dio. E andate a Giovanni 1, solus Christus è la gloria di Dio. E dice qui, in Giovanni 1,14, parlando di Gesù Cristo, Giovanni 1,14, e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come di un unigenito dal Padre. La rivelazione della gloria di Dio incentra sulla persona di Gesù Cristo. Dio fa sì che vediamo la sua gloria nella persona di Gesù Cristo. Infatti Paolo dice in 2 Corinzi, noi tutti a viso scoperto contempliamo come in uno specchio la gloria di Gesù Cristo. Però quando affianchiamo altri mediatori a Gesù Cristo, quando affianchiamo altri sacrifici al sacrificio sufficiente di Gesù Cristo, cosa succede? Cristo non è magnificato, il Figlio è tralasciato e la sua gloria oscurata da questi altri mediatori. Vediamo sola fede e sola grazia insieme e la gloria di Dio. Come abbiamo letto in Efesini 2, e potete tornare se volete a Efesini 2, però 2:9 dice questo. Vi ricordo la grazia, la fede, dice qui in Efesini 2, che non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Ogni caratteristica della nostra salvezza dovrebbe indebolire il nostro orgoglio. Non c'è nessun vanto, non possiamo vantarci di nessuna cosa. Ci vantiamo in Cristo, ci vantiamo di Cristo. Paolo dice in Romani 3, dove dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Siamo giustificati non per la nostra giustizia, ma per una giustizia imputata. Siamo salvati non per merito nostro, ma per la grazia immeritata di Dio. Infatti abbiamo letto in Efesini 2 che Dio, l'obiettivo di Dio nel dimostrarci la sua grazia, in versetto 7, è per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia. Dio vuole dimostrare a tutti la sua grazia. Infatti vediamo, e non abbiamo tempo, per in Efesini 1, tre volte Paolo dice che la salvezza, il piano di Dio, la sovranità di Dio nella salvezza e nella sua grazia è per dimostrare la gloria di Dio. Però la grazia di Dio è minimizzata quando diciamo che l'uomo può meritare la sua salvezza. Quindi qual è l'effetto di tralasciare l'insegnamento biblico riassunto nei quattro frasi precedenti? Riassumo, tragicamente, quando si aggiungono le tradizioni umane alla parola di Dio, altri mediatori a Cristo, opere alla fede e un sistema sacramentale alla grazia, merito alla grazia, la conseguenza inevitabile è che l'uomo e la Chiesa prendono il merito della salvezza, derubando Dio della gloria che gli è dovuta. Quindi non dovremmo essere sorpresi se vediamo la Chiesa romana che affianca al culto di Dio la venerazione di Maria, di santi morti, di reliquie ancora. L'autorità di Dio è soffocata dalla tradizione. Il sacrificio di Cristo è oscurato dalla Chiesa. La giustizia di Dio è soffocata dalla giustizia dell'uomo e la grazia di Dio è soffocata dal merito dell'uomo. Noi diciamo solo a Dio la gloria, solo a Dio la gloria. E questo è il messaggio della Riforma protestante, è questo il messaggio che dobbiamo diffondere noi al mondo intero. Preghiamo. Signore, non a noi, ma a te sia la gloria per l'eternità. La salvezza appartiene a te. La tua parola ci ha parlato chiaramente del modo in cui dobbiamo adorarti e ci viene una tristezza quando vediamo che la tua gloria è oscurata da altre religioni. Aiutaci, Signore, a fare ogni cosa per la tua gloria e per la gloria della tua grazia. Nel nome di Gesù. Amen. Vi ringrazio tanto per questi giorni insieme che abbiamo avuto. Per me è stato veramente un privilegio.
Grazie a te.